Controradio Newsline Estate, la rassegna stampa del sabato.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Stefano Fabbri. Cambio di voce dopo quella squillante di Travis, mi tocca un po' la mia arrochita dall'età, diciamo così. Oggi primo ottobre, sabato primo ottobre, una volta si andava a scuola, primo giorno del appunto più autunnale degli altri, sabato primo dell'era Meloni e anche sabato primo della nuova Russia, un po' più larga di quella che abbiamo conosciuto finora. Infatti, nonostante le elezioni siano appena a poco più di una settimana, almeno i risultati elettorali da quando li abbiamo conosciuti, oggi tutti i quotidiani scelgono invece di aprire su un'altra faccenda, relegando alle pagine interne le questioni di casa nostra, quelle politiche, mentre invece si occupano soprattutto di questa faccenda più nuova, e che è quella dell'annessione da parte della Russia, dopo i referendum che si sono svolti nelle repubbliche autoproclamatesi autonome, con una cerimonia che viene descritta anche nei minimi particolari dai quotidiani. Il Corriere della Sera oggi apre con un titolo che lascia pochi margini, diciamo così, alla discrezionalità: il colpo di mano di Putin, Mosca annette 4 regioni ucraine, Unione Europea e Stati Uniti dicono è illegale, nessun accordo sul prezzo del gas. Ma questa è una partita che vedremo poco più tardi. C'è in prima pagina sempre del Corriere, sulla vicenda dei referendum delle 4 repubbliche che si sono dichiarate favorevoli all'annessione con la Russia, c'è sempre la vignetta di Giannelli, si vede un Putin molto stilizzato che si mangia da un piatto una pietanza che ha i nomi delle 4 repubbliche, e il titolo della vignetta è insalata russa, l'appetito vien mangiando. Sempre il Corriere ha una doppia pagina interessante sulla di cronaca, proprio della grande manifestazione che si è svolta a Mosca per celebrare l'esito dei referendum, ci sono diciamo delle frasi di Putin sotto il titolo Putin, l'annessione e il sermone contro l'Occidente, delle frasi estrapolate dal suo ragionamento, e dice: beh, l'Occidente si sta dirigendo verso un satanismo aperto, ci vogliono vedere loro schiavi, e poi non vogliamo sostituire madre e padre con genitore 1 e genitore 2. Questa è una cosa, come dire, che riecheggia un po' anche nei nostri orecchi da tempo a queste latitudini. No al gender nelle scuole, e poi i politici europei annegano la verità in un mare di bugia, mentono come faceva Goebbels. E poi c'è appunto questa cronaca interessante anche della festa, il concertone rock, la folla adorante e lo zar in bocca, una via senza ritorno. Il Corriere però racconta anche cosa succede adesso a chi è rimasto nel Donbass, cioè nella zona sud-est del paese dell'Ucraina, che adesso viene, diciamo così, inglobata dentro la Federazione Russa. Ci sono 4 punti, 3 sono interessanti su come cambia la loro vita. Per quanto riguarda la vita quotidiana di coloro i quali sono rimasti, il Corriere informa che come i loro nuovi connazionali, cioè i russi, stanno già ricevendo la chiamata alle armi. L'arruolamento e l'inquadramento al fronte dovrebbero svolgersi entro una decina di giorni, che è anche più complicato perché metterà, diciamo così, gli uni contro gli altri cittadini che erano vissuti nella stessa città, negli stessi paesi, però qualcuno nelle file della Russia e altri nelle file dell'Ucraina. E poi ancora l'altro punto: cosa ne sarà della centrale di Zaporizhia, o Zaporizhia come dicono quelli che sanno parlare bene l'ucraino, e dice: con i suoi 6 reattori e l'impianto atomico più grande d'Europa, tra i primi 10 al mondo, è da marzo è la prima centrale nucleare mai occupata in tempo di guerra. È stata spenta per evitare rischi alla sicurezza. Il personale ucraino che ha continuato a gestirla nonostante i militari russi dovrà probabilmente abbandonarla. Ma c'è una notizia che non trovate sui giornali, che è stata passata dalle agenzie nella prima mattinata di oggi, e cioè che secondo Energatom, che è l'agenzia ucraina che si occupa di energia nucleare, è stato arrestato il direttore della centrale nucleare di Zaporizhia, è stato arrestato dai russi, che sono praticamente i nuovi proprietari della centrale. Sempre sullo stesso argomento, siamo ancora sul Corriere, lo lasciamo subito perché poi abbiamo anche altre cose da sui giornali da vedere. Sempre su questo argomento c'è un servizio di Federico Rampini, che però è un argomento che troviamo anche su altri quotidiani, e cioè un'analisi del nuovo libro di Henry Kissinger. I meno giovani se lo ricordano sicuramente, anche perché il signore è del 1923, quindi ha 99 anni, ma è ancora lucido a quanto sembra, ed è diciamo un po' un chi va là da parte di Kissinger, perché dice: beh, la Russia ha perso, sostanzialmente questo è il suo giudizio sulla guerra, però ora si deve evitare la escalation nucleare. Ma c'è anche qualche altro giornale, dicevo prima, che ha qualche servizio sul libro di Kissinger. Repubblica ha una foto che campeggia anche su molti altri giornali, ed è una foto inquietante perché è quella di una folla che assiste al discorso di Putin, con un Putin raffigurato su grande schermo dove veniva trasmessa in diretta la cerimonia, con un volto abbastanza tirato, diciamo così, soprattutto in una specie di smorfia, perché alla bocca aperta sta dicendo qualcosa a voce molto alta, e il titolo è "L'ora più buia". Putin proclama l'annessione dei territori ucraini occupati, vinceremo contro tutti, e Zelensky, intanto il presidente ucraino, chiede l'immediata ammissione nella NATO. C'è un pezzo di Paolo Garimberti in prima pagina su Repubblica, la maschera del dittatore, un po' forse fa anche riferimento a quello che vi descrivevo come mimica facciale di Putin, e dice: c'è un contrasto stridente tra il bellicoso discorso di Putin alla cerimonia per la firma dei trattati di annessione delle quattro nuove enclave russe in Ucraina e le file di russi che tentano con ogni mezzo di passare la frontiera con la Georgia per sottrarsi alla mobilitazione parziale ordinata dallo zar nel tentativo di raddrizzare le sorti dell'operazione militare speciale lanciata ormai quasi 8 mesi fa. E in effetti le lunghe file di persone che cercano di liberarsi dalla coscrizione obbligatoria ormai sono una costante negli ultimi giorni nei telegiornali. Nostre per sempre, dice poi ancora Repubblica, citando le parole di Putin. Putin annette le regioni occupate ed evoca l'atomica, che è purtroppo una delle costanti di questa vicenda bellica. Stati Uniti e Europa condannano Mosca, altre armi a Kiev e sanzioni alla Russia. È questa la ricetta degli occidentali. E poi ancora, come ricordavo bene, anche Repubblica si occupa del libro di Kissinger: se Putin usa l'atomica il suo paese verrà distrutto. In questo caso, nel servizio di Paolo Mastrolilli, è un Kissinger un po' più, diciamo, categorico di quanto non fosse quello raccontato dal Corriere della Sera, soprattutto in relazione alle possibilità di sviluppo nucleare della guerra. Graffiantissima LK con la sua vignetta, c'è un personaggio che dice: beh, il piano B di Putin per nascondere al mondo la sua sconfitta, riferendosi alla cerimonia di ieri, e l'altro risponde: sì, è quella di cancellare il mondo. E poi ancora, sempre su Repubblica, su questo argomento che ci terrà abbastanza occupati e prenderà buona parte di questa rassegna stampa, un'analisi di Gianluca Di Feo dal punto di vista dell'andamento della guerra. Le linee di Putin sono accerchiate in Donbass, Mariupol è nel mirino degli ucraini. Cosa è successo? Che proprio nelle ore in cui si celebravano i cosiddetti referendum nelle repubbliche autoproclamate autonome, La controffensiva ucraina stava proseguendo e c'è più di una città che in questo momento si trovano che erano state conquistate dai russi, che si trovano accerchiate, e prosegue ancora diciamo anche se lentamente la reconquista, la vogliamo chiamare così, da parte degli ucraini dei territori persi durante l'invasione russa. Ma una delle città che è sotto osservazione da tanto è Odessa, ovviamente sul Mar Nero, e c'è un servizio interessante di Fabio Tonacci, un inviato, che dice: bunker, catacombe e pillole di iodio, Odessa ora si prepara all'urto nucleare. Ed è proprio una cronaca di come ormai così vicini al fronte l'ipotesi di dell'uso dell'arma nucleare stia cambiando veramente le prospettive delle persone più di quanto ci possiamo noi immaginare. Ancora sullo stesso argomento, a meno che non abbia qualche cos'altro, ma se no, direi di no. La Stampa, il quotidiano torinese, mette un'altra delle foto simbolo di questa cerimonia dell'annessione. Si vede Putin, che peraltro vedo nella foto è il più basso tra i cinque partecipanti, gli altri quattro sono i presidenti delle neonate sedicenti repubbliche, però è più piccolino di tutti, eppure lui è insomma anche un omone. Il titolo è i cavalli che sono insieme si stringono le mani, una mano sull'altra, un po' come nel giuramento di un patto. I cavalieri dell'Apocalisse, questo è il titolo della Stampa, che all'interno su questo argomento usa dei titoli molto forti. Putin sfida il mondo, lo zar scollegato dalla realtà rischia di perdere i fedelissimi, è un servizio di Anna Zafesova, che è un'esperta del mondo russo, e dice: davanti alle elite del Cremlino lui promette vittoria, ma sul campo sta perdendo e il conflitto ora spaventa più i russi degli ucraini e potrebbe far crollare il regime. C'è però invece una articolo che riguarda Alexander Dugin, che è diciamo così considerato l'ideologo di Putin. Ricorderete, la figlia è morta in un attentato qualche settimana fa, la sua macchina è esplosa e avrebbe dovuto essere a bordo anche lui. E dice Dugin: Vladimir è come David contro Golia, e il suo è un manifesto della tradizione. E poi pare che, questo viene raccontato in questo servizio, che Putin sia addirittura scoppiato a piangere durante la cerimonia, emozionato, mentre invece di segno diverso l'approccio dell'ex capo di Stato russo, attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca, Medvedev, che ricorderete è un po' considerato uno dei falchi, che stando alle immagini diffuse dal portale indipendente Nexta ha chiuso gli occhi in diversi momenti, dando l'espressione di essersi assopito, il che non stupisce, anche legandolo alle voci che vuole Medvedev, uno particolarmente di gomito alzato spesso. E poi sempre la Stampa invece si occupa delle reazioni nell'Occidente, Zelensky che dice: fateci entrare nella NATO, e un'intervista con Alec Ross, che è stato il consulente di Hillary Clinton, che dice: Putin è una bestia e non si fermerà, sostenerlo è come stare con Hitler. Ma devo dire, la segnalo perché il personaggio ne vale la pena, ma le cose che dice sono abbastanza scontate e abbastanza comuni. Sempre sullo stesso argomento, poi ci fermiamo veramente per un attimo, il manifesto ha la foto che vi descrivevo prima, che hanno anche altri giornali, con il volto di Putin contratto mentre parla a voce altissima. Il titolo, come al solito, è nello stile del manifesto, bellissimo, ed è l'orgia del potere, riferito ovviamente al titolo del vecchio e bellissimo film di Costa Gavras sulla ascesa al potere dei colonnelli in Grecia, che peraltro aveva un titolo completo che era Zeta, l'orgia del potere. Zeta è proprio la lettera utilizzata per l'operazione militare speciale avviata da Putin. La Nazione ha in prima pagina una foto simile a quella che vi scrivevo prima sulla stampa dei cinque leader, Putin più gli altri quattro, che si danno, che si stringono la mano come in un giuramento, e il titolo è Patto contro l'Occidente, mentre l'Avvenire ha un titolo che purtroppo evoca qualcosa che potrebbe accadere, e cioè annessione esplosiva. Questo è il titolo dell'Avvenire, e il riferimento non è neanche troppo diciamo troppo nascosto rispetto al possibile uso dell'atomica. Putin celebra l'unione della Russia delle quattro regioni del Donbass, sfida finale agli USA e all'Occidente, Zelensky firma la richiesta di ingresso nella NATO. Ma contemporaneamente, oltre alla progressione della controffensiva ucraina, ci informa l'Avvenire, ma la cosa la trovate anche su altri giornali, ci sono stati missili su un convoglio di civili vicino proprio a Zaporizhia, e sono almeno 25 le vittime. Ci fermiamo per un mezzo minuto, quello che sarà necessario, e poi riprendiamo sempre su un aspetto che riguarda gli effetti della crisi russo-ucraina.
Contro Radio.
Contro Radio Newsline Estate, la rassegna stampa del sabato.
Ecco, rieccoci in studio nuovamente. Abbiamo parlato delle prime pagine di quasi tutti i giornali dedicate all'annessione da parte della Russia delle quattro repubbliche autoproclamatesi autonome, ma dicevamo prima della sosta per la pubblicità, c'è qualche altro aspetto che riguarda poi sempre il conflitto e che ha degli effetti immediati anche su casa nostra, ed è appunto l'altra guerra, cioè la guerra del gas, che peraltro sembra avere fatto vittime anche all'interno della unità finora raggiunta dentro l'Unione Europea. Il Corriere della Sera scrive: Unione Europea taglia i consumi ma ancora divisi. A dividere ovviamente è la vicenda del tetto al prezzo del gas, sul quale non si riesce a trovare un accordo, e diciamo una tensione che è anche aumentata dopo la decisione della Germania, che è uno dei maggiori destinatari del gas russo, a intervenire con 200 miliardi per lenire, diciamo, le difficoltà a cui vanno incontro famiglie e aziende per l'aumento del gas. Uno dirà: vabbè, è una cosa normale, assolutamente, anzi meritoria da questo punto di vista, però è stata interpretata come una scelta che è quella di intervenire più sugli effetti che non sulle cause, operando appunto un prezzo del gas che in tutta Europa metta i fornitori, qualunque essi siano, soprattutto quelli non russi, possono approfittare di questa difficoltà di approvvigionamento dal gas russo, a non superare una certa soglia. E tra l'altro questo aumento del prezzo del gas, secondo le previsioni, potrebbe spingere i prezzi anche nel nostro paese fortemente in alto. Bollette, maxi rincaro per il gas, l'aumento può arrivare addirittura all'80% della bolletta. C'è anche un altro aspetto che è interessante, ed è quello della vicenda dei due gasdotti che portano il gas dalla Russia verso l'Occidente e che sono stati danneggiati, secondo quanto sembra, da un attentato. Leggevo poco fa sulle agenzie, sembra che siano stati usati 500 kg di tritolo. Fate una proporzione, immaginate che per l'attentato dei Georgofili ne sono stati usati 100, quindi è 5 volte tanto, e che probabilmente, secondo il Guardian, il giornale inglese, sarebbero stati posizionati da un robot utilizzato per la manutenzione. C'è sempre ovviamente la ricerca adesso su quali sia, chi sia il responsabile di questa esplosione, ma intanto gli effetti si sentono, tant'è che il Corriere della Sera fa una pagina: maxi nube di gas sulla Scandinavia e i venti la spingono verso l'Italia. Cosa è successo? Che il gas evaporando dall'acqua, perché un po' come lo spiega chi tra poco vi citerò, è un po' come le bevande gassate, va verso l'alto e ovviamente però al contatto poi con l'aria diventa una nube, e questa nube sta diciamo preoccupando i paesi del nord Europa, ma i venti appunto la spingerebbero verso l'Italia. C'è un'intervista però a una vecchia conoscenza per chi ci ascolta, cioè Bernardo Gozzini, che è il direttore del consorzio LAMMA CNR, che dice: beh, per l'uomo nessun pericolo e sul clima possono esserci effetti limitati. Gli viene chiesto da Rinaldo Frignani del Corriere: il metano è pericoloso per l'uomo? Sì, ma in ambienti chiusi, altrimenti è innocuo. All'esterno invece ha potenzialità nettamente superiori, specialmente sull'effetto serra e sul clima rispetto a quello dell'anidride carbonica. Ma ripeto, se rimaniamo fermi a questo sbuffo isolato, i danni complessivi dovrebbero essere limitati. E in acqua, gli viene chiesto, è sempre un gas come l'anidride carbonica, è la risposta. L'effetto è quello delle bevande frizzanti anche in profondità, ma poi la sostanza sale e si disperde nell'atmosfera. Bisognerà vedere ora le conseguenze delle reazioni chimiche sotto il livello del mare. Questo forse è proprio uno degli aspetti che probabilmente è lontano dall'essere chiarito definitivamente. Anche Repubblica si occupa della questione gas e lo fa in una pagina. Vi segnalo, mentre sto cercando la pagina, che ancora la politica è più avanti nello sfoglio dei giornali, quindi effettivamente una cosa che sembrava fino a una settimana fa il pane quotidiano di ogni italiano, cosa da parlare eccetera, adesso insomma rispetto alle grandi emergenze nazionali è assolutamente diciamo deprezzata, ecco, un po' più meno valutata. E sì, Repubblica fa un pezzo interessante su l'allarme per prezzi e recessione. Così è nata la forzatura di Scholz, cioè quella decisione che vi dicevo di utilizzare 200 miliardi in Germania per lenire le difficoltà di famiglie e imprese. Questa è diciamo la motivazione che avrebbe spinto il cancelliere tedesco a impiegare una massa di denaro così consistente in vista dei rischi che possono essere non solo quello dell'aumento dei prezzi ma anche della recessione, che è un po' lo spettro che si sta aggirando per tutta l'Europa. Vi segnalo anche però un pezzo, come dire, di servizio, perché si parla tutti di price cap eccetera eccetera, perché ecco perché gli stati sono divisi, ed è proprio una specie di prontuario dove si spiega bene anche perché appunto la Germania ha fatto una scelta diversa. Il governo tedesco teme che un tetto possa contrariare gli esportatori, che non sono solo i russi ma sono ovviamente anche quelli di altri paesi, anche del nord Europa, i quali potrebbero portare il gas verso regioni del mondo che lo pagano di più, e quindi questo è uno anche ulteriore motivo che ha spinto la Germania ad essere molto tiepida, e peraltro in contrasto non solo con l'Italia ma anche con la Francia, molto tiepida sulla scelta di limitare il prezzo del gas. La Stampa parla di gas, però rispetto agli altri giornali scende in un dettaglio che a noi interessa moltissimo, perché sceglie di farlo, di parlare di questa vicenda, oltre ai servizi di carattere generale e quant'altro, ma sceglie di farlo facendo un focus niente poco di meno che su Piombino, e dice, come sapete, la città che sarebbe destinata a ospitare la nave rigassificatrice, c'è un titolo: rigassificatore, la trincea di Piombino, non saremo noi a pagare per tutti. La SNAM prepara il metanodotto in attesa dell'ok alla nave che dovrà lavorare il gas liquido. Sapete che c'è bisogno di collegare la nave alla linea del metanodotto che corre peraltro non molto distante anche dal Piombino, mentre il sindaco, che è un esponente di Fratelli d'Italia, dice: beh, siamo al governo, bene, allora in questo caso io difenderò la salute dei cittadini. E c'è una riflessione interessante di Niccolò Zancan, che è autore di questo articolo, e dice: beh, se c'è una cosa impossibile da fare a Piombino è illudersi. Questo è il posto di tutte le promesse tradite. L'acciaieria è stata chiusa nel 2014, dismessa e mai bonificata. Ci sono ancora 900 lavoratori in cassa integrazione. Il cotone, il quartiere operaio, è in rovina. Non esiste più il mondo di prima. Non è fiorito un mondo nuovo. E questo è veramente, forse sinteticamente, la grande difficoltà in cui si trova la città toscana, che in maniera, devo dire, anche esemplare ha cercato una strada alternativa riguardo appunto a questa impossibilità di sperare spesso anche nella ripresa della propria vocazione industriale, che adesso è affidata ai gli indiani di Jindal, con la guida, per quanto riguarda la società italiana, a Marco Carrai, che è, come sapete, un imprenditore fiorentino, peraltro noto per essere molto vicino alle posizioni di Matteo Renzi. Peraltro la stessa Jindal, ve lo segnalo come curiosità, nella tavolo della conferenza dei servizi che deve dare il via libera eventualmente, anzi consentire che venga dato il via libera da parte del commissario toscano Gianni alla nave rigassificatrice, la Jindal ha espresso un parere non positivo riguardo alla presenza del rigassificatore, una cosa appunto abbastanza strana vista anche l'orientamento del suo presidente, mi sembra, o presidente o vicepresidente esecutivo. Ancora, per quanto riguarda il gas, c'è il Fatto Quotidiano, che ha una pagina interessante, perché fa, ecco, devo dire, in questo caso il titolo è divertente, perché i senza tetto, in questo caso il tetto in questione è il tetto del gas, del prezzo del gas, e c'è appunto la foto di Ursula von der Leyen, di Mario Draghi, di Macron, di Scholz, che sono, diciamo così, i protagonisti di questa vicenda. È appunto: addio al price cap, Berlino detta legge, dalla UE solo consigli, mentre su Italia consumi, mentre la Meloni è a caccia di soldi, perché questo, poi lo vedremo, è uno dei primi scogli che il nuovo governo guidato molto probabilmente da Giorgia Meloni, o comunque un governo di centrodestra, dovrà affrontare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. A proposito di Giorgia Meloni, e questo ci serve da fare un po' a ponte sulle altre vicende che sono quelle di carattere politico, c'è una polemica oggi che occupa, compare su diversi giornali, ma è soprattutto sul Libero che esplode. Perché che cosa è successo? È successo che Rula Gebreal, la giornalista che vive, credo, negli Stati Uniti, ma ha avuto un certo suo periodo di successo soprattutto in alcuni talk show, forse anche con Santoro e quant'altro, ha postato sui propri profili una frase in cui ricorda che Giorgia Meloni, il padre di Giorgia Meloni, era stato condannato per traffico di droga. Il problema è che il padre di Giorgia Meloni non ha rapporti con Giorgia Meloni da quando lei aveva 8 anni, perché se n'è andato di casa. E questo attacco della Gebreal su questo piano viene, diciamo, molto messo in risalto dal quotidiano Libero, che dice: cara Rula, ma sei scema? Cioè, questo è proprio il titolo, molto pesante. Che infamata! La Gebreal attacca Giorgia per i guai del padre, anche se lui l'abbandonò quando aveva 1 anno. Criticata sui social, perché le critiche ci sono state anche dal centro-sinistra per questo tipo di atteggiamento, lei grida allo squadrismo. E c'è un pezzo di Alessandro Sallusti che è veramente molto molto duro, cita Bob Marley nel suo attacco, dice: la verità è che tutti ti feriranno, tu devi solo trovare quelli per cui vale la pena di soffrire, e poi racconta la vicenda, dice: la odiano a tal punto Giorgia Meloni da volerla ferire con ferocia sul piano personale, come ha fatto poche ore fa Rula Gebreal, icona di quella spazzatura umana che è diventata la sinistra elitaria e spesso milionaria. Ricordo, ha scritto questa signora Nessuno, che il padre di Giorgia Meloni è stato un criminale accusato di traffico di droga. Già, è proprio così, ma Giorgia non solo non è suo padre, ma e già questo dovrebbe bastare, ma dal padre è stata abbandonata che lei aveva un anno. E anzi neanche 8 anni, un anno, e l'ultimo incontro con il padre risale all'età di 8 anni. È insomma molto pesante. C'è poi la pagina 2 e la pagina 3 di pesantissime le critiche nei confronti della Gebreal, un titolo per tutti, dice: rula la prezzemolina arrogante, dice, è stata, scrive Filippo Facci in un pezzo, la si ricorda soprattutto per un fuori onda durante un'intervista da Re realizzata, non si è mai capito di chi fosse la voce, ma che la definì una gnocca senza testa. Quindi forse diciamo così che anche il tipo di critica alla Gebreal fa un po' da fotocopia a quello che lei ha usato come sistema nei confronti di Giorgia Meloni. Ma veniamo invece alle questioni più importanti che riguardano proprio la situazione post-elettorale, e parliamo sempre ovviamente per ora di quello che potrebbe accadere nel governo. Il Corriere della Sera, come vi avevo detto, occupa le sue pagine, proprio quelle molto avanti nello sfoglio del giornale, perché la parte principale è stata dedicata a ben altre cose. Ora per Giorgia Meloni ora la priorità è l'energia, e sui ministeri prende tempo, come sempre il giochino del Toto Ministri esiste ancora. 5 le foto che il Corriere della Sera mette a commentare questa diciamo lotteria dei ministeri. Elisabetta Belloni, che è stata capo dei servizi segreti italiani, ma è stata anche in passato alla guida dell'unità di crisi della Farnesina, poi mi pare anche segretario generale della Farnesina. Nello Musumeci, che è il presidente uscente della regione siciliana, esponente di Fratelli d'Italia. Lo stesso Adolfo Urso, presidente del Copasir, anche lui di Fratelli d'Italia. Anna Maria Bernini, capogruppo uscente dei senatori di Forza Italia. E infine l'avvocato Giulia Bongiorno, del quale si parla sempre come possibile ministro della giustizia, è stata anche ministra poi nel Conte 1, non alla giustizia, ma è stata ministra. E c'è una novità per quanto riguarda invece Salvini, perché il Corriere dice che Salvini sarebbe pronto a rinunciare a rinunciare al Viminale, e ha fatto un vertice a Arcore con Berlusconi, nel quale probabilmente si sarebbe anche parlato di come comportarsi nei confronti, diciamo, del, chiamiamolo, strapotere di Giorgia Meloni, che le proviene da un successo importante avuto alle elezioni politiche. Ultima cosa sul Corriere ve la segnalo, perché c'è uno scenario tratteggiato da Nando Paglioncelli, che dice che il gradimento di Draghi sale ancora anche dopo le dimissioni, sale al 63%, per ora diciamo è un consenso abbastanza forte. Prima di lui erano livelli raggiunti soltanto da Conte. Repubblica, andiamo molto veloci perché veramente c'è tanta carne al fuoco, tanta carne sul gas mi verrebbe da dire, ma forse è bene non usare questo tipo di espressione. Sempre Repubblica, per quanto riguarda le questioni interne, Salvini da Berlusconi, intesa per frenare lo strapotere di Meloni. Vedete, questo era un po' il quadro su cui si doveva centrare l'incontro tra Berlusconi e Salvini. E proprio a Berlusconi c'è un'intervista sulla Stampa, vediamo di trovarla in mezzo alla marea di carta che abbiamo a disposizione. Avrete 30 secondi di pazienza, chissà dove è finita, ma ci tenevo perché, eccolo qua, ha un po' di frasi che potrebbero essere interessanti. Una intervista abbastanza lunga peraltro, che oggi viene fatta al fondatore di Forza Italia, ma della quale vi leggo solo il titolo e un paio di frasi. Non credo nei tecnici puri al governo, cioè basta con i tecnici puri, e poi Giorgia ci tratti al pari della Lega, e dice che a te, c'è una due domande su cose che ultimamente avevano lasciato qualche inciampo, diciamo, nella campagna elettorale Berlusconi. Uno sulla Russia, che atteggiamento deve avere il nuovo governo, esattamente quello del governo precedente, su questo non ci possono essere dubbi. E poi che ruolo vede per Mario Draghi? Sarà lui a decidere, ma certo è un patrimonio del paese al quale non possiamo rinunciare. Ovviamente avrebbe tutte le carte in regola per occupare un ruolo apicali nelle istituzioni internazionali, che, letto diciamo così tra le righe, vuol dire, beh, più che il Presidente della Repubblica, che è uno degli incarichi che viene vaticinato per Mario Draghi, probabilmente si pensa Berlusconi vedrebbe meglio una sua collocazione in una situazione, in un contesto di carattere internazionale. Vediamo se riusciamo a fare entrare, sì, ce la facciamo in due minuti, ritardiamo un attimo con la pausa. L'altro aspetto, diciamo, della politica che oggi ovviamente è quello del Partito Democratico. Tutti si chiedono che farà il Partito Democratico, cosa succederà, eccetera. Letta ha tratteggiato una strada possibile per uscire da una crisi alla quale lo ha consegnato un risultato elettorale che diciamo non è stato certo dei più brillanti, non il peggiore, ma comunque non certo tra i più brillanti. Il Corriere scrive: le tappe di Letta per rifondare il PD, in gioco anche il nome del partito. E poi c'è un'intervista a Filippo Andreatta, figlio di Beniamino Andreatta e molto amico e compagno di studi di Enrico Letta, che dice che, ora, scusatemi, non vorrei essere volgare, ma insomma, in questa intervista penso che forse Filippo Andreatta si candiderà al premio Nobel per la fisica per la scoperta dell'acqua calda, perché dice, beh, senza anima si rischia di morire, vanno rottamati tutti i dirigenti con il passato in DS e Margherita, questa è l'unica cosa nuova, diciamo, che dice, perché poi in realtà sostiene che il PD ha perso il rapporto con il popolo della sinistra, rimane in sintonia con la borghesia delle ZTL, ma non fa più breccia tra i lavoratori delle periferie e dei piccoli centri. Si sta trasformando in una specie di partito radicale di massa, che è una contraddizione in termini. Non si è saputo adattare al cambiamento della società e ora non ci sono più rendite. Vabbè, è un'analisi, come dire, per la quale non bisogna aver studiato alla Bocconi, ormai insomma l'abbiamo letta, vista e condivisa un po' tutti. La cosa però di Andreatta interessante che dice appunto è che nel nuovo partito i dirigenti non devono aver militato né nel DS né nella Margherita, quindi bisognerà fare l'analisi, diciamo, storica del cursus honorum di ogni dirigente, e soprattutto il fatto che dice cosa fare nei confronti dei 5 Stelle. Bisogna abbandonare la paura arcaica, risponde Andreatta, Filippo Andreatta, di non avere nemici a sinistra, anche perché ora il nemico massimalista c'è, è Conte, e non sarà più facile da gestire. Vorrei un PD più vicino all'esperienza del governo Draghi che a quella di Conte. E così, probabilmente rimpugnando l'agenda Draghi, che è stato probabilmente uno dei motivi della sconfitta del Partito Democratico, il consiglio di Filippo Andreatta all'amico Letta, al suo compagno di studi. Repubblica, veramente alla velocità della luce, a pagina 17 ha delle cose interessanti, ve le segnalo. E cioè Letta apre al cambio di nome e simbolo, al congresso discutiamo di tutto. C'è un'intervista a Graziano Del Rio: nessuna resa dei conti, rifondiamo il partito senza tabù, ma non rinneghiamo il passato. E c'è una frase interessante come risposta a una domanda su Renzi: potrebbe essere di nuovo della partita Dem? Gli viene chiesto, e Del Rio dice: sicuramente della partita democratica no. Come lui ribadisce, ha sempre avuto un altro progetto, ad adesso, e quindi è un, diciamo, è un, una chiusura abbastanza, abbastanza netta, ma non certo magari alle alleanze in futuro. Il Manifesto, tra l'altro mi segnalavano che sabato scorso un ascoltatore, ascoltatrice, ha detto: ma il Manifesto lo leggete mai? Bisogna stare attenti, perché, come dire, il Manifesto lo leggiamo, ma non dalla prima all'ultima pagina come gli altri giornali, non lo facciamo neanche come gli altri giornali, ma sulle cose che viene, che il Manifesto tratta. Sto scherzando, ovviamente, perché può accadere assolutamente a tutti di non poter seguire, soprattutto in un'ora di lettura dei giornali, qualsiasi frase che viene riportata. E infatti il Manifesto di oggi titola in prima pagina, già l'abbiamo citato, per quanto riguarda la vicenda russa: Letta annuncia congresso aperto. E questo congresso aperto è un po', come dire, il leitmotiv della proposta di Letta, che anche dell'interno viene descritto come un congresso in quattro fasi, tutto in discussione, anche nome e simbolo. Ma Rosy Bindi, e questa fa riferimento a un'intervista a Rosy Bindi di ieri o dei giorni scorsi, che la sua, ha una proposta secca: sciogliete il Partito Democratico. Ovviamente quello che ci racconta invece il Manifesto è che per Letta il processo è un pochino più, come dire, più, più piano, ecco, chiamiamolo così. La Nazione, il quotidiano fiorentino, ha sulle vicende di carattere politico, soprattutto relative al Partito Democratico, una intervista a Dario Nardella di Erika Pontini, che è il capo della redazione fiorentina della Nazione. Serve una nuova casa, Dem, cambiamo anche nome, ma serve, se serve, per rinnovarci. Tutti ce l'hanno questa cosa del nome, il problema è che probabilmente prima del nome andrà cambiato qualche cos'altro. Vabbè, comunque questa è una riflessione in libertà che mi permetto di prendere. Appunto, Rosy Bindi, viene chiesto da Erika Pontini a Nardella, Rosy Bindi dice che non basta ripensare il PD, che deve essere proprio sciolto, e Nardella risponde: se lo scioglimento significa tornare alla vecchia Margherita e di esse, dico di no, perché sarebbe come buttare via tutto il buono di questi 15 anni, buttare via tutto il buono di questi 15 anni, ma se lo scioglimento dovesse preludere alla costituzione di una nuova casa dei democratici, allora sì, sarebbe una rinascita. Non è, diciamo, che la escluda completamente. Ci fermiamo veramente un minuto adesso, così riprendo fiato, e poi chiudiamo la rassegna stampa con un paio di cose importanti oltre a quelle di carattere locale, perché c'è un capitolo che a me appena personalmente sta molto a cuore, di cui volevo parlarvi.
Controradio Newsline Estate, la rassegna stampa del sabato.
Eccoci di nuovo, ultima parte della rassegna stampa. L'argomento che mi sta particolarmente a cuore e di cui volevo parlarvi adesso non è particolarmente, come dire, non trova grande spazio sui giornali, purtroppo, da giorni, ed è la situazione in Iran dopo l'uccisione di almeno due donne, una perché secondo la polizia morale cosiddetta, cioè una specie di buon costume all'iraniana, non portava il velo nella maniera corretta, cioè coprendosi tutti i capelli, e l'altra durante gli scontri proprio avvenuti per protestare contro questa morte assurda, e tra l'altro forse, diciamo, presa di mira davvero dalle forze di polizia che cercano di contenere le manifestazioni, perché era una ragazza bionda che si stava legando i capelli in un certo modo. A me, almeno personalmente, ha molto colpito il fatto che sia stata raggiunta da proiettili al viso, quasi a voler cancellare questa immagine da parte di chi ha sparato. Il Corriere però dedica una pagina al Corriere della Sera alla vicenda: l'Iran ordina di uccidere i rivoltosi. E poi c'è una notizia che troviamo anche su altri giornali: Teheran annuncia l'arresto di 9 stranieri, tra cui uno o più italiani. Vedremo dopo quali sono le accuse, che probabilmente sono quelle di sostenere direttamente in Iran la rivolta, capeggiata soprattutto da donne giovani, ma che è un una rivolta ormai assolutamente trasversale per età e per classi sociali. C'è un'intervista molto bella di Viviana Mazza a Mosde Normandi, che è una fotografa e regista iraniana, dove le viene chiesto anche che futuro ha questo movimento, e la regista risponde: io non so che futuro hanno o che fine possono fare queste manifestazioni, ma so che siamo in un momento storico in cui donne e uomini camminano insieme. Ecco, vedete, i ragazzi di 18-20 anni sono diventati i nostri maestri, non sono solo le ragazze, le accompagnano i fratelli, i mariti e anche i padri. Tutti vogliono giustizia e vogliono vivere meglio. Ci sono anche riformisti e persone del governo che non sono d'accordo che una persona possa perdere la vita per una cosa del genere. Nei giorni scorsi, peraltro, a proposito dei riformisti, che è sempre, come dire, un aggettivo da usare con cautela nel caso iraniano, è stata arrestata anche la figlia di Rafsanjani, ex presidente iraniano, perché aveva partecipato a una di queste manifestazioni. Repubblica dedica alla vicenda iraniana un pezzo che adesso mi trovo, eccolo qua. L'Iran arresta 9 europei, almeno uno è italiano. L'accusa è: aiutano i rivoltosi. C'è stato un assalto a un commissariato con 19 morti, spari sulla folla davanti a una moschea, e a Teheran ci sono voci su una possibile sostituzione della guida suprema, cioè dell'ayatollah Khamenei. Il manifesto, lo riprendiamo ancora perché ha un titolo molto bello su questo. Ah, ecco, quello è sempre la rivolta in Iran: 9 stranieri arrestati, tra loro uno più italiano. Anche qui viene messo in relazione, diciamo in evidenza, questo aspetto, mentre La Stampa si occupa dell'Iran, ma vedete, La Stampa è un giornale veramente interessante, perché ogni tanto mira sempre su questioni su cui altri giornali sono un po' più carenti, così come ha fatto sul gas parlando di Piombino. Questa volta invece parla dell'Iran, ma anche dell'Afghanistan, dove è successa una cosa che rischia di passare sotto silenzio, comunque con poca attenzione, cioè attacco kamikaze a Kabul, strage di studentesse nel quartiere degli Hazara. È stato un attacco suicida di una persona che ha cominciato a sparare e poi si è fatta esplodere, dove in un centro nel quale si stavano preparando gli accessi all'università per le studentesse, soprattutto che avevano appena completato il ciclo di studi del medie superiori, e la dice lunga su quanto, diciamo, il regime attuale in Afghanistan giudichi il diritto delle donne, soprattutto, che aveva ripreso in qualche modo quota prima dell'insediamento del nuovo governo, quanto appunto pesi questo diritto nella loro bilancia. L'Avvenire in prima pagina: Kabul, kamikaze fa strage delle ultime studentesse. Anche qui dice una verità, cioè che le ultime studentesse, cioè che non ce ne sono tantissime ormai in Afghanistan. Ultimi veramente minuti della rassegna stampa. Li dedichiamo alle vicende locali, perché ci sono alcune cose diverse cose da segnalare sui quotidiani locali o sui dorsi dei quotidiani locali. Il Corriere Fiorentino sceglie di aprire la politica, sciogliere il PD per fare un'altra cosa. Ecco la corrente toscana della svolta radicale, cioè come avete visto, buona parte dei protagonisti di questa stagione, diciamo, di ripensamento almeno del Partito Democratico è toscana, e ci sono anche alcune foto che li ritraggono, da Rosy Bindi che è senese a Vannino Chiti che è di Pistoia e Emiliano Manfredonia che è pisano, e che insomma insieme a Nardella e a altri esponenti del PD stanno riflettendo, forse veramente in Toscana e in Emilia, ma per ovvi motivi più che altrove, visto che è dove il voto al Partito Democratico, pur essendo ex ormai Roccaforti, non è andato benissimo, ma stanno riflettendo proprio su cosa fare di questo nuovo, se mai ci sarà, partito, oppure di quello vecchio trasformato. Vi segnalo sempre, come però informazione di servizio, il Corriere c'ha una bella infografica sulla nuova squadra in Parlamento, da Tenerini a Rossi, tanti al debutto. Attenzione, Rossi in questo caso non è l'ex presidente della regione Toscana Enrico Rossi, ma Fabrizio Rossi di Fratelli d'Italia, che è stato eletto alla Camera. Ci sono proprio tutte, come si dice in gergo, le testine, le faccette insomma dei personaggi. A colpo d'occhio vedete che ci sono diverse vecchie conoscenze, ma anche tante new entry. La Nazione che oggi esce con una copertina fasciante, come si dice, cioè sembra la prima pagina ma non lo è, è un inserto, ve lo segnalo perché è un'iniziativa di carattere pubblicitario, penso abbastanza utile, perché si tratta di tutto il programma del Teatro della Toscana, cioè del Teatro della Pergola e Teatro di Rifredi, che va ovviamente conservato, ma il fascicolo invece sulla cronaca di Firenze viene aperto con il fatto che Roma è più lontana, fondi in bilico, stanno cambiando un po' i parametri e i riferimenti, diciamo, al governo, quindi scrive La Nazione, con il nuovo governo cambiano i rapporti di potere, blindati lo stadio e la tranvia, ma ballano altri 100 milioni di opere, e Fratelli d'Italia studia per la conquista di Palazzo Vecchio, e questo è un po' un tema che anche nei giorni scorsi è stato abbastanza esplorato, così come l'eventuale corsa del centrodestra per la conquista della regione Toscana. Ma la prima pagina è occupata da una foto di una vecchissima conoscenza, e cioè di Gabriel Batistuta. Bati, l'ex antipatico, dopo che Batistuta ha detto che non dispiacerebbe fare il dirigente della Fiorentina. C'è un commento di Paolo Chirichigno che dice: un fiorentino patrimonio del mondo. E poi soprattutto c'è una lunga intervista sempre fatta da Erika Pontini, che evidentemente ieri che una bravissima giovane collega che è a capo della cronaca di Firenze, ha fatto un super lavoro, perché oltre all'intervista a Nardella ha fatto anche questa bella intervista a Batistuta, che dice: Batistuta, il ruggito del Re Leone, oggi urlerei Firenze te amo, parafrasando il famoso urlo in camera, in telecamera, Irina te amo, dopo un famoso gol. Chiudiamo con Repubblica: sale operatorie chiuse, gli ospedali bussano alle cliniche, le cause vanno dalla carenza del personale Covid e le strutture pubbliche non vengono utilizzate per circa 300 ore la settimana rispetto al 2019. Così si ricorre a quelle private, spostando anche i chirurghi. Il pezzo è di Michele Bocci, che è un collega che è considerato giustamente, a buon motivo, una delle autorità, diciamo, in campo giornalistico per quanto riguarda la sanità. E infine il Tirreno, ultima cronaca che vi leggo, il Tirreno che ha aperto da pochi mesi la sua cronaca fiorentina e che sceglie di dedicarla alla super chef Annie Feolde, che lascia l'enoteca Pinchiorri, il locale mitico, penso non frequentatissimo, non solo da me, ci mancherebbe altro, ma anche da tanti che ci stanno ascoltando, e che va sostanzialmente in pensione, resta legata alla società attraverso una partecipazione azionaria, ma lascia il posto di executive chef al suo vice Riccardo Monco. Sempre in tema ristorazione, taglio basso della prima pagina, invece non si parla di Pinchiorri, ma si parla dell'antico vinaio, cioè il re, diciamo, di quello che si chiama ormai Borgunto, e cioè che la nuova, il nuovo nome di Via De Neri, l'antico vinaio apre il secondo store a New York, dopo aver aperto in diverse città italiane anche all'estero. Questa volta il nuovo locale sorgerà tra Soho e Greenwich Village in Sullivan Street. Anche lì sentirete probabilmente risuonare l'urlo di richiamo "bada come la fuma", riferito alla schiacciata. Bene, abbiamo finito. Incredibilmente, anzi con qualche quasi minuto di qualche istante di anticipo rispetto all'orario previsto, ci risentiamo sabato prossimo. Buona settimana, buon fine settimana per questi prossimi due giorni, e tra sette giorni ci ritroviamo per vedere a che punto è non solo la notte, ma anche a che punto saranno i giornali i giornali quotidiani. A presto.
Controradio Newsline Estate, la rassegna stampa del sabato.